Bene, siamo arrivati al 25 di maggio e non c'è stata la fine del mondo e quindi volevo a un giorno dopo dal grande evento fare un po' il punto della situazione con riferimento al regolamento europeo, con molta calma, in maniera molto, non solo molto pacata, ma anche molto semplice. Questo perché soprattutto negli ultimi mesi di confusione o di panico anche in alcuni contesti, si è perso a volte il filo e la reale prospettiva del senso di questo regolamento. Ho quindi pensato a 10 punti che secondo me sarebbe opportuno riprendere e anche sarebbe opportuno analizzare con calma, e lo farò cercando di fare una specie di spiegone di unico discorso senza riferimenti normativi o questioni complesse, ma per cercare di disegnare un quadro d'insieme che può essere utile sia per valutare i problemi da affrontare, sia per avere più chiaro il quadro. Allora, il primo punto è la natura di questo regolamento, e è una cosa abbastanza semplice da comprendere. C'è un po' di dibattito se il passaggio da 20 anni di direttiva, o meglio da 20 anni di normative originate dalla cosiddetta direttiva madre, cioè la direttiva 46 del 1995, per passare a un regime invece disciplinato da un regolamento, stia proprio connotando un passaggio storico. Di certo è che già nel testo del regolamento, soprattutto in alcuni considerando, si accusa per così dire la direttiva madre di aver creato nei 20 anni e più che sono passati un quadro disomogeneo e diverso nei paesi dell'Unione. E questo è vero, è un po' sotto gli occhi di tutti, lo si è visto anche negli anni passati con alcune autorità di controllo, ma anche alcuni stati, e penso ad esempio alla Germania, alla Francia, alla Spagna e anche al Regno Unito, che insomma sembravano più attenti a volte con riferimento all'evoluzione normativa e giurisprudenziale relativa alla protezione dei dati. Quindi è chiaro che la direttiva numero 46 del 1995, che è quella che ha originato poi nel nostro paese la legge 675 del 1996 e poi il codice privacy, il decreto legislativo 196 del 2003, aveva un determinato approccio. Aveva un determinato approccio che lasciava molto spazio ai singoli stati. Era nata in un contesto dove il timore era il trattamento automatizzato dei dati da parte degli stati, delle grandi imprese e del pubblico anche, però non era nata in un contesto quale il mondo dei social network e la società tecnologica attuale. Lo stesso codice privacy, basti pensare all'allegato B del 2003, è completamente, diciamo, lontano, è lontanissimo dal reale quadro tecnologico. Quindi il regolamento si propone di iniziare una nuova era. In realtà, se noi guardiamo un po' nel dettaglio, molti principi che sono della direttiva ed ereditati dalla direttiva del 1995 sono rimasti nel regolamento. C'è stato in molti casi un aggiornamento, un affinamento dei criteri, un'attenzione a nuove tecnologie, però non è vero che il passato debba essere dimenticato. Molti principi che ci portiamo dietro li ritroviamo nel regolamento. Il regolamento, come è noto, è già in vigore da 2 anni, dal 2016, dal maggio del 2016. Ed è stato attuato il 25 maggio del 2018. E è abbastanza normale in questo ambito che si è lasciato del tempo agli stati per far adeguare le pubbliche amministrazioni, le imprese. Mi ricordo che anche quando ci fu la legge 675 del 96, la nostra prima legge sulla privacy, furono lasciati 6 mesi fino al giugno del 97 per l'adeguamento. Il problema è come sono stati utilizzati questi 2 anni, ossia, in molti stati il 25 di maggio del 2018 era stato visto come un termine d'arrivo, ossia i 2 anni precedenti erano stati utilizzati per cercare di adeguare le procedure del trattamento dei dati al nuovo quadro. In molti casi invece si è visto anche in Italia, a ridosso del 25 maggio, anche un paio di settimane prima, si è cominciati a correre per per cercare di adeguarsi e ci si è resi conto probabilmente che i 99 articoli del regolamento e i 173 considerando avevano disegnato un quadro che era insomma abbastanza complicato da affrontare in così poco tempo, soprattutto nelle realtà particolarmente complesse. In realtà poi stiamo scoprendo che anche se formalmente nessuno Stato ha dichiarato una sorta di periodo di grazia, ossia una sospensione nei controlli o altro, stiamo notando in realtà anche dalle autorità di controllo una grande attenzione a portare per mano e a guidare le realtà in questo adeguamento. Quindi si è capito che non, insomma, non è una questione di 1, 2 o di 3 giorni, ma è una questione di iniziare un processo complesso che porti in tempi brevi a un adeguamento complessivo in un quadro tecnologico che è molto articolato. Ciò non toglie che gli adempimenti, gli obblighi del regolamento richiedano un metodo, una programmazione, un'attenzione molto curata. Siamo quindi di fronte, direi, a un passaggio storico, un passaggio da un regime basato sulla direttiva a un regime basato su un regolamento, che ha proprio questa forza, come un tatuaggio che si applica su 28 stati, ha questa forza di essere applicabile e attuabile senza bisogno di una normativa di dettaglio, anche se ha lasciato a ogni Stato ovviamente una normativa di dettaglio su alcuni punti importanti. Il secondo punto che vorrei affrontare è la transizione, cioè il passaggio dal vecchio al nuovo. Questo perché si è creata una situazione abbastanza complessa. Il regolamento europeo per la protezione dei dati abrogava e ha abrogato la direttiva 46 del 1995 e quindi apparentemente di conseguenza anche le norme generate. Il problema è che in Italia, ad esempio, 20 anni di attività legislativa del garante, autorizzazioni, pronunce su settori specifici avevano creato un quadro che non è completamente coperto dal regolamento europeo. O meglio, nel codice privacy, che è la disposizione che è rimasta in vigore fino a oggi in Italia, ci sono alcune parti che dal regolamento non sono disciplinate. Si è venuta allora a creare una situazione un po' particolare per cui il nostro Parlamento adesso deve decidere, dopo aver ereditato un lavoro, mandato, è uno schema di decreto mandato da una commissione, per l'adeguamento, per la transizione, deve valutare un po' che cosa fare del vecchio codice privacy. È una cosa abbastanza importante perché la prima scelta che era uscita dalla Commissione, ossia di abrogare il codice privacy, aveva un suo senso. Il senso era di non moltiplicare le fonti normative, in un'ottica di facilità di interpretazione, in un'ottica di facilità di approccio. L'idea di avere un regolamento che è immediatamente attuabile, un decreto legislativo di transizione, complesso, e i monconi del codice privacy, ossia le parti del codice privacy rimaste non coperte dal regolamento, presentava e presenta per l'interprete un quadro complesso. Noi stiamo aspettando in concreto questo decreto legislativo che nel dettaglio disciplinerà alcuni aspetti di transizione. Ciò non vuol dire, si badi bene, che il regolamento non sia già attuabile, il regolamento è indipendente. Il problema è che ci sono alcuni argomenti, alcuni temi, e penso alle autorizzazioni generali del garante, alla normativa sulla videosorveglianza, alla normativa sulla biometria, a tutti gli interventi anche con riferimento ai codici deontologici che il garante aveva fatto nel corso del tempo, ai rapporti col diritto del lavoro, ai rapporti col giornalismo, il mondo dei quotidiani e della libertà d'espressione che erano regolati e che devono essere ora inseriti nel nuovo quadro regolamentare. Stiamo aspettando allora e probabilmente questo decreto legislativo verrà emanato prima dell'estate, prima della fine dell'estate, la normativa di dettaglio che ci aiuti in questo passaggio, in questa transizione. Ci sono alcuni punti della normativa nazionale che sono importanti, penso all'ambito del diritto penale, cioè all'ambito dei reati che rimarranno correlati al tema della protezione dei dati. Anche qui in un primo momento sembrava ci fosse la volontà di eliminare gran parte delle fattispecie penali, a quanto pare invece nelle ultime bozze, per le ultime decisioni, motivate anche da grandi scandali che di recente sono successi, penso a Cambridge Analytica, che sono ben capaci di orientare anche le scelte del legislatore, si è scelto probabilmente di rafforzare l'aspetto penalistico. Quindi questo secondo punto, il punto della transizione tra il vecchio e il nuovo, è quello sul quale forse dobbiamo stare un po' più allerta perché succederanno cose importanti nelle prossime settimane. Il terzo punto che il regolamento ha mutato e che ha cambiato è la nozione di dato e la nozione di dato personale. Questo è abbastanza logico perché se il codice privacy del 2003 era nato pensando al dato personale, al dato sensibile, per così dire, tradizionale, quello che fa parte della nostra vita in società, il nome, il cognome, l'indirizzo, la targa dell'automobile, la matricola, il certificato medico, il codice identificativo, nell'era dei social network di cui si vuole occupare il regolamento europeo, accanto a questi dati che rimangono, ci sono dei dati che identificano il nostro stare nella società tecnologica e se ogni persona passa 6, 7, 8 ore al giorno, un terzo della sua giornata oggi sulle piattaforme, sui social network, sui siti di acquisti online, ecco allora che ci sono tantissimi dati che assumono la stessa importanza di quei dati che noi consideravamo fisici o reali. E allora ecco l'attenzione del regolamento all'identità sociale sui social network, alle informazioni di geoposizionamento e di geolocalizzazione, alla possibilità con algoritmi di profilare su larga scala l'individuo, di fare un tracking dei suoi spostamenti o delle sue abitudini, di fare una profilazione che sia non soltanto commerciale, ossia relativa alle sue abitudini di acquisto, ma che sia anche sulle performance lavorative. Ecco l'attenzione per gli indirizzi IP, per le cronologie di navigazione, per i file di log che possono indicare nel dettaglio dati anche importanti dei soggetti. Questo allargamento a dati un po' più particolari, come li definisce il regolamento, questa attenzione al dato genetico, questa attenzione al dato biometrico, al dato trattato in maniera automatizzata, ci fanno capire come il regolamento si è proprio pensato per un'era tecnologica che il Garante aveva cercato negli ultimi anni, anche il Garante italiano, di avvicinare e di disciplinare, ma la normativa che ci portavamo dietro era ancora una normativa pensata per un altro contesto. Basti pensare che l'iPhone ha compiuto 10 anni l'anno scorso e quindi sono solo 10 anni che gli smartphone e i tablet hanno cambiato completamente le abitudini delle persone. Quindi sarà molto interessante per chi tratta i dati, per i titolari del trattamento dei dati, prestare attenzione anche a queste informazioni, soprattutto nell'era dove tutti i dati oggi viaggiano su rete, viaggiano tramite WhatsApp, viaggiano tramite posta elettronica, vengono salvati e memorizzati in banche dati. È un regolamento che è sempre attento anche al lato cartaceo, se in formato strutturato, però si vede come migra verso un'idea di dato digitale che è sempre sempre più forte, quindi questo lo rende particolarmente interessante. Il quarto punto è che sembra un regolamento e vuole essere un regolamento molto attento ai dati dei minori. Se noi pensiamo che l'Istat dice che in molti paesi, tra cui l'Italia, il primo smartphone, il primo computer, il primo tablet viene regalato ai bambini in media a 7 anni e mezzo, 8 anni, noi abbiamo un minore che può arrivare a 16 anni tranquillamente con 9 anni di attività in rete, quindi con 9 anni di possibilità di profilazione. E posto che i minori sono considerati nuovi consumatori oggi, il nuovo petrolio in ambiti quali le app, le piattaforme social per i minori e i videogiochi, allora è comprensibile come il regolamento abbia proprio questo approccio di grande attenzione nei confronti del trattamento dei dati dei minori, sempre però combattendo un po' con le due anime del regolamento, una quella di lasciare circolare i dati il più liberamente possibile, soprattutto per favorire l'economia digitale, ma dall'altra garantirne una protezione. L'approccio del regolamento sui dati dei minori è duplice, in due direzioni. Il primo è la raccolta del consenso dei genitori sotto una certa età. E la seconda è l'uso di linguaggi, soprattutto con riferimento all'informativa e alla raccolta del consenso, che siano semplici da intendere, semplici da comprendere. Circa il primo punto, ossia l'obbligo per chi tratta dati di minori di raccogliere il consenso parentale sotto i 16 anni, il regolamento, come è noto, lascia un margine a ogni singolo Stato tra i 13 e i 16 anni per decidere l'età che sia più correlata allo sviluppo tecnologico del paese e anche alla necessità di responsabilizzazione dei provider. In Italia siamo un po' in una fase altalenante, il primo schema di decreto legislativo uscito dalla Commissione aveva abbassato a 14 anni l'età per il consenso, l'età sotto la quale domandare il consenso ai genitori, nell'ultima versione, nell'ultima bozza che è circolata, era riportato a 16 anni, ci sono alcune proposte in corso per riportarlo a 14, perché ciò comporterebbe una maggiore responsabilizzazione anche di chi offre questi servizi. Certo è che con la protezione del consenso e un'informativa con un linguaggio chiaro e comprensibile anche ai minori, si vuole fare entrare il minore a pieno titolo, e secondo me è corretto, nell'ambito dei nuovi consumatori del servizio digitale. E quindi attenzione, una particolare attenzione al trattamento dei loro dati. Il quinto punto riguarda degli adempimenti documentali o burocratici che ci portiamo dietro dal quadro della direttiva precedente, dai 20 anni precedenti, che però anche il regolamento mette al centro e considera i cardini di tutto il sistema, e questi due elementi sono l'informativa e il consenso, che sono due adempimenti che sono strettamente collegati, si parla di consenso informato, ma che al contempo andrebbero analizzati in maniera separata, perché in caso di errori nella predisposizione dell'informativo o del modulo del consenso si può incorrere in sanzioni completamente differenti. L'informativa è un adempimento che è abbastanza semplice da comprendere, è il comunicare a un soggetto prima di raccogliere i suoi dati, ancora prima di conoscerlo e di salutarlo, quale sarà la vita dei suoi dati, chi li tratterà, in quali modalità, quali diritti potrà esercitare, per quanto tempo saranno conservati, con che modalità saranno trattati, a chi ci si può rivolgere nel caso capiti qualche cosa. Qui tutte le società, in vista dell'attuazione del regolamento, tutte le società, gli enti pubblici, i professionisti, hanno semplicemente dovuto adeguare l'informativa, cioè adeguare le nuove informative alle indicazioni del regolamento, modificando le vecchie. Non è stato un lavoro particolarmente complesso per due motivi. Il primo è perché il regolamento dispone, suggerisce delle informative molto, molto brevi, molto puntuali, molto sintetiche, precise, ma che siano rapide, magari con collegamenti ad altri allegati o ad altre parti, oppure a ventaglio, cioè che si aprano per approfondire, però che siano proprio facili da comprendere immediatamente per l'interessato. E il secondo motivo per cui l'adeguamento non è stato particolarmente complesso è perché le nuove parti che richiede il regolamento rispetto alle vecchie informative si possono individuare in una maggiore attenzione ai titolari, indicando anche ad esempio il Data Protection Officer nell'informativa, nel caso lo stesso debba essere indicato, ha un'indicazione chiara, oltre alle finalità e le modalità del trattamento, alla base giuridica che, dispone e permette il trattamento dei dati, un'attenzione ai tempi di conservazione, di morte potrei dire, del dato, o ai criteri stabiliti, questo per fare capire all'interessato che i suoi dati non saranno custoditi in eterno, un'attenzione ai destinatari, cioè il disegnare una specie di mappa di dati per cercare di capire i dati dell'interessato dove possono finire, un'attenzione a nuovi diritti che l'interessato può esercitare, quali il diritto alla portabilità, il diritto alla cancellazione che è rinforzato e il diritto alla limitazione, e poi dopo l'indicazione della possibilità di ricorrere all'autorità di controllo, sono un po' i temi e gli argomenti da inserire nella nuova informativa. Interessante anche la parte da inserire nell'informativa nella quale si comunica al soggetto se vengono effettuati dei trattamenti automatizzati o delle attività di profilazione con riferimento alle sue informazioni. Qui tutti per redigere, quasi tutti per redigere l'informativa, hanno o ritoccato vecchie informative o preso ad esempio anche informative nuove in determinati settori o in determinati ambiti che sono state rese pubbliche, ad esempio, che ne so, dagli ordini professionali, dagli enti pubblici, da alcune autorità di controllo anche straniere. Oggi, passato il 25 di maggio, si possono trovare in rete sui siti web anche di grandi società, banche, assicurazioni, distributori, delle informative fatte veramente bene. Io insomma, ne sto consultando molte, mi interessa in particolare guardare ad esempio i criteri che sono stati adottati per la decadenza del dato, cioè il periodo di conservazione, dove ho notato che alcuni hanno mantenuto dei criteri abbastanza generici, ad esempio alla fine del rapporto contrattuale, oppure la cancellazione verrà eseguita quando le normative riferite a quell'atto lo stabiliscono, e altri invece hanno preferito dare dei criteri un po' più specifici, 10 anni, 15 anni, 8 anni, 36 mesi, a seconda del tipo di rapporto che si viene a creare. Questo è interessante perché nelle informative finalmente verrà indicata una data di morte o di conservazione del dato. L'informativa è strettamente legata al consenso, quindi la lascerei, come dicevo, dentro questo quinto punto che sto analizzando. Il consenso, che dire? Il consenso, il regolamento diceva innanzitutto che se anche in passato il consenso era stato raccolto con le modalità previste da questo regolamento, che sono molto simili a quelle della direttiva, dicevo, del 95, la 4695, il consenso rimane valido. Comunque erano stati lasciati questi 2 anni fino al 25 di maggio del 2018 per adeguare i moduli di raccolta del consenso al nuovo regolamento. Di interessante, con riferimento al consenso, c'è questa idea del regolamento europeo che presto il consenso non sarà più lasciato con la firma, non sarà più dato con una firma su un pezzo di carta, ma in formato elettronico. Ora, il consenso che veniva dato firmando era per il titolare molto semplice da conservare, ossia in caso di contestazione da parte di un interessato che magari si presentava e diceva: "Ma ho ricevuto una tua newsletter, ma non ho mai ricevuto il cons non ho mai dato il consenso." Uno andava a cercare in archivio, recuperava il foglio con la firma e poteva, diciamo, difendersi da un'accusa di trattamento illecito dei dati. Il regolamento ha un po' l'idea che a breve il consenso sarà dato, e già viene dato in molte occasioni sul web, sui social network, in rete, con le app. E allora vuoi essere molto attento a che il consenso, anche in formato elettronico, da un lato sia dato in maniera consapevole, senza guidare la volontà del soggetto che sta per dare il consenso, quindi senza predisporre dei box già preimpostati, dei menu a tendina con già la scelta indicata, e dall'altro vuole suggerire al titolare di trovare un metodo di custodia del consenso anche dato in formato elettronico. È sufficiente che a ogni consenso inserito, ad esempio, sulla pagina web del titolare, parta una mail o venga generato un archivio di un database con data certa che dimostri che in quel momento il consenso è stato dato. Questo è un aspetto interessante. Interessante anche l'aspetto che il regolamento vuole che il consenso possa essere revocato con la stessa facilità con la quale viene fornito, soprattutto nei servizi elettronici. Quindi informativa e consenso rimangono un po' al centro di tutto il sistema, con delle leggere modifiche rispetto al regime precedente, che però sono modifiche significative. Sono, secondo me, modifiche molto collegate ai tempi, cioè ai tempi del social network e dell'elettronica. Il punto successivo, direi, il sesto punto lo dedicherei ai diritti un attimo. Allora, i diritti, ossia i diritti che può l'interessato esercitare. I diritti dell'interessato sono sempre stati considerati, anche nei 20 anni precedenti, un po' l'architrave, il muro portante di tutto il sistema. Anche il regolamento è costruito attorno all'individuo. Non è un regolamento che prevede semplificazioni o troppi vantaggi per chi tratta i dati, ma si vede che è sbilanciato verso l'interesse dell'individuo, la protezione della persona. Ecco allora che questa persona avrà molti diritti che potrà esercitare. Ci sono dei diritti alla conoscenza e alla trasparenza, dei diritti di rettifica dei dati, dei diritti di cancellazione delle informazioni, dei diritti di reclamo all'autorità di controllo e anche dei diritti di portabilità. Non è cambiato molto rispetto ai diritti come erano esercitati ed esercitabili nel regime precedente. Nel regime precedente ci ricordiamo che lo stesso garante aveva elaborato un modulo di richiesta dei diritti, un modulo che poi è stato utilizzato in tantissime realtà. Era un modulo, 2 o 3 pagine, non di più, dove il titolare, quando un soggetto voleva esercitare i suoi diritti, l'IO le faceva compilare delle parti, una prima parte sarà un diritto alla conoscenza e all'accesso, una seconda parte sarà un diritto alla rettifica o alla modifica, una terza parte sarà il diritto all'opposizione e una quarta parte sarà un diritto alla cancellazione, ad esempio, del dato. Questo per tenere traccia delle richieste. Quindi aspetteremo probabilmente a breve nuovi moduli per l'esercizio dei diritti in base al regolamento. Di nuovo, in molti hanno notato, c'è questo diritto alla portabilità dei dati, che è molto interessante, la possibilità per l'interessato di chiedere i dati in un formato strutturato, leggibile comunemente da tutte le macchine, che se lo possa portare dietro da un servizio all'altro o far trasferire direttamente da un servizio all'altro, e poi questo diritto all'oblio o cancellazione, diciamo, un po' più potenziata, che anche questo vorrebbe far sì che non rimangano presso gli archivi dei titolari dei dati in eterno. Quindi il quadro dei diritti è molto interessante, perché è stato potenziato da un lato in un'ottica informatico di interoperabilità, potrei anche dire, per agevolare probabilmente la concorrenza e la qualità dei servizi con la portabilità dei dati, e dall'altro potenziando un po' il diritto del soggetto a vedere cancellate le proprie informazioni. Il settimo punto interessante su cui il regolamento fa alcune modifiche che meritano una riflessione, è la parte relativa ai soggetti. Mentre il titolare appare chiaro ancora nel sistema del regolamento, e anzi viene individuato il titolare, il vertice del trattamento dei dati, come l'unico responsabile verso l'esterno in caso di sanzioni, insieme eventualmente a un contitolare o un responsabile esterno, è un po' più misteriosa ed è in corso di discussione la figura del responsabile interno o responsabile privacy, come era previsto nel codice privacy, nel decreto legislativo 196 del 2003. Questo perché il decreto legislativo 196 del 2003 prevedeva proprio un articolo che individuava le caratteristiche di questo responsabile interno, responsabile privacy, che doveva essere designato tra soggetti con particolari competenze e riceveva delle istruzioni dettagliate e i mezzi da parte del titolare. Leggendo con cura il testo del regolamento, si è visto che il regolamento è più concentrato verso una figura di responsabile esterno, che è un soggetto il cui rapporto con il titolare viene regolamentato da un contratto. Questo contratto è ben definito nel regolamento. Si trovano già dei modelli in rete di contratti tra titolare e responsabile che sono molto molto specifici, e soprattutto il contratto deve contenere alcuni aspetti che sembrano proprio incompatibili con l'idea che il responsabile sia interno, sia ad esempio un dipendente del titolare. Penso ad esempio all'obbligo all'indicazione se al termine del trattamento i dati debbano essere cancellati o restituiti. Quindi questa figura del responsabile esterno così chiaro nel regolamento e sta creando un po' di dubbi circa la possibilità di far sopravvivere il responsabile interno. Il garante si è già espresso nel senso di comunque poter mantenere un'organizzazione interna a fini di accountability, cioè a fini di miglior gestione della sicurezza, eventualmente anche cambiando i nomi per non generare confusione. I responsabili interni potrebbero diventare dei delegati, dei preposti, così come gli incaricati, che non sono più indicati con questo nome, potrebbero diventare ad esempio soggetti autorizzati. Quindi sembra che a livello interno la struttura ereditata dai vent'anni precedenti possa rimanere, però viene indicata chiaramente la responsabilità verso l'esterno del titolare e del responsabile esterno, e quindi l'impossibilità di delegare responsabilità da parte del titolare verso soggetti o verso soggetti interni. L'ottavo punto, che sembra un po' l'incubo che sta permeando tutto il regolamento, è la paura per le violazioni dei dati, la paura per i data breach, e questo secondo me è abbastanza realistico, perché ogni giorno ormai stiamo assistendo a dei grandi data breach, ossia a dei dati delle grandi banche di dati, milioni di dati se non miliardi, che apparentemente sono custoditi da società che garantiscono un livello di sicurezza maggiore in teoria di quello del nostro computer o dei nostri dispositivi, e invece la fuga dei nostri dati avviene proprio da questi archivi di queste grandi corporation o queste grandi multinazionali. In questo caso il regolamento ha fatto una scelta molto molto chiara, cioè un obbligo di segnalazione. viene considerato il data breach come un'anomalia nei confronti del dato e del trattamento del dato, del soggetto a cui il dato si riferisce, e allora è previsto un obbligo di segnalazione entro 72 ore all'autorità di controllo ed eventualmente anche agli interessati nel caso il data breach metta a repentaglio, metta a rischio i loro diritti e le loro libertà. Ed è questo un passo in avanti molto, molto importante. Prima tendenzialmente la regola era il segreto, cioè il non comunicarlo, perché la comunicazione poteva avere effetti sia nei confronti, sia effetti di marketing negativi, sia nei confronti, che ne so, dei titoli della società in borsa. Adesso invece questo obbligo di trasparenza, sempre che il data breach metta a repentaglio i diritti e le libertà dei soggetti, è molto interessante, questo obbligo di denuncia. Comunque c'è un certo favore nel regolamento, ho notato, all'invitare il titolare a mantenere un registro degli incidenti o delle anomalie che avvengono nel trattamento dei dati, qualcosa che può essere anche utilizzata per negoziare col garante in caso di sanzioni e per far vedere che c'è comunque un'attenzione del titolare a ogni possibile anomalia con riferimento ai dati degli interessati. Il nono punto è il punto delle misure di sicurezza e dell'accountability. Anche questa una novità del regolamento molto, molto interessante. Noi siamo venuti da 20 anni precedenti abituati alle misure minime di sicurezza, ossia a delle misure di sicurezza che erano formalizzate in elenchi, penso all'allegato B che risale ancora al 2003, e che erano per noi giuristi abbastanza semplici da comprendere, perché erano regole anche a volte banali: devi avere l'antivirus, devi avere una password di almeno 8 caratteri, devi fare il backup ogni 7 giorni e così via. Ora, il regolamento ha voluto, queste misure minime erano comunque molto criticate dai tecnici, perché intanto non erano scalabili, cioè la stessa misura minima doveva valere per il fruttivendolo così come per il grande ospedale, e soprattutto era molto difficoltoso aggiornarle con lo stato dell'arte. Il regolamento ha fatto una scelta molto interessante di eliminare l'idea di misure minime e di prevedere delle misure adeguate che si basino sul principio dell'analisi del rischio, dell'attenzione ai costi, dello stato dell'arte e in generale della cosiddetta accountability, ossia vengono lasciati liberi i titolari di fare un'analisi del rischio correlata ai trattamenti che in realtà svolgono, quindi un estetista, un avvocato, un medico, un ospedale, un laboratorio di genetica faranno la loro analisi del rischio, e da questa analisi del rischio dovranno dedurre, sempre in base allo stato dell'arte, ai costi, ossia quanto si possono permettere di investire in sicurezza, potranno individuare le misure adeguate. Questo è un approccio molto interessante che da un lato lascia libero e vuole responsabilizzare il titolare, lo obbliga come accountability anche a documentare in ogni momento con registri, istruzioni, policy, verbali, valutazioni d'impatto, quindi anche documentazione cartacea, tutto quello che viene fatto. C'è un ritorno nel regolamento nell'ottica di sicurezza abbastanza vivace di burocrazia, di registri, di analisi del rischio, di documenti, però questo serve anche perché l'accountability comporta la sostanza della protezione dei dati insieme anche alla prova. Questo secondo me è un passaggio storico molto interessante, staremo a vedere se si operava meglio prima in un regime di regole ben definite o adesso il lasciare liberi i titolari, però prevedendo le sanzioni più forti mai previste nell'ambito della normativa sulla privacy, possa avere una buona efficacia. L'articolo 32 del regolamento è quello che stabilisce un po' delle linee guida di esempio su come garantire la sicurezza in un contesto, e queste linee guida sono divise tendenzialmente in quattro ambiti, cioè la prima è un'attenzione molto forte alla crittografia o la pseudonimizzazione, cioè l'idea di oscurare i dati o di renderli pseudonimizzati, che è vista come molto importante. La seconda regola è un'attenzione alla riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza, che sono un po' i principi di base della sicurezza informatica, che si raggiungono con sistemi di autenticazione forte, con il backup, con gli antivirus, con i firewall, con i controlli di sicurezza. Una terza regola riguarda la continuità del sistema, cioè la capacità di ripristinare l'attività di un sistema, di un trattamento dei dati in tempi rapidi. E il quarto aspetto dell'articolo 32 riguarda l'auditing e il penetration test, ossia una verifica costante, uno stressare costantemente le misure di sicurezza anche con analisi dall'esterno, per provare se veramente la protezione dei dati c'è. Se a questo aggiungiamo il suggerimento di policy, ossia di regole semplici da comprendere per chiunque tratti i dati, e dei piani di formazione che siano intelligenti, ben programmati e ben impostati, capiamo come un quadro simile, anche se è vero, come dicevo all'inizio dell'analisi di questo punto, che si lascia il titolare solo, in realtà qualche linea guida ben definita la può fornire. Infine, l'ultimo punto e le ultime riflessioni del giorno dopo le dedicherei alle sanzioni. Ora, questo regolamento è stato presentato fin dalla sua nascita, fin dal 2016, come il regolamento contro Facebook, contro Google, contro Instagram, contro WhatsApp, contro Amazon, e quindi era ovvio, era logico che dovesse prevedere le sanzioni più alte mai previste da una normativa sulla protezione dei dati, e non solo i 20 milioni di euro, ma il 4% sul fatturato globale annuo. È anche vero però che nelle righe del regolamento notiamo alcune norme, alcuni principi che sembrano volere mitigare un po' il quadro. Noto ad esempio attenzione al mondo della micro, piccola e media impresa o dei liberi professionisti. Attenzione a se il sanzionato è una persona fisica, quindi dicono i considerando con particolare riguardo al reddito nella nazione. Attenzione prevedendo anche una fattispecie come l'ammonimento, quando il fatto non è grave, quindi sarà molto interessante, secondo me, vedere la modularità di queste sanzioni, perché all'interno del regolamento ci sono indicati dei parametri. Penso, che ne so, al fatto se la sanzione sia se il comportamento, pardon, sia doloso o colposo, se il garante ne sia venuto a conoscenza di sua iniziativa o se sia stata comunicata la violazione, il numero di interessati coinvolti da un'eventuale violazione, il tempo per il quale si è protratta una determinata violazione. Cioè, apparentemente le sanzioni appaiono molto molto alte, ma se andiamo a vedere le possibilità di mediare, di attenuare, di dialogare, e se veramente l'autorità di controllo si presenterà come si sta presentando oggi, come una realtà che vuole anche dialogare e aiutare in questa transizione, le sanzioni molto probabilmente si potranno modulare collegate al caso reale, al caso concreto, anche se notavo un po' in tutti gli stati hanno previsto che ci saranno degli aumenti sensibili con riferimento alla protezione dei dati. Questi sono i 10 punti, secondo me, un po' sui quali si discuterà ancora nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, e che danno un po' l'essenza, il quadro dei principi fondamentali di questo regolamento europeo.